Giants' defense. All the pressure on the left side. He drops the ball, throws, caught, Litton. Touchdown.
Pitch to Bryant, snatches it off the ground, at the 5, leading to the goal line, put it on the goal line, touchdown Dez, that's all Dez, that's all you Dez, throw up that X.
I'm talking about the Dallas Cowboys, I'm talking about the Dallas Cowboys.
Dagli studi della Luisa di Milano va ora in onda il True Blue Show, in conduzione Roby.
Benvenuti all'episodio numero 13 del True Blue Show, il podcast realizzato dalla redazione del True Blue Blog che vi tiene informati su tutto quello che accade nel mondo Cowboys. Train kept on rolling, cantano gli Aerosmith, e continua spedito e senza ulteriori ritardi il treno dei Dallas Cowboys a macinare strada ed avversari. Monday night è stato il turno dei Detroit Lions, che sono arrivati da capofila della NFC North e sono invece tornati a Motown con le pive nel sacco, una sconfitta per 42-21 maturata alle clienti di Dallas, che suona senza appello. Questo e molto altro parleremo con gli ospiti di questa settimana, che sono Mark Taccone, redattore del blog e giocatore di Pescara Krebs. Ciao Mark, bentornato.
Ciao Robby, grazie per avermi invitato. Ciao a tutti.
E una nostra vecchia conoscenza, Francesco Fele, redattore di Huddle Magazine e co-conduttore dell'altro podcast sull'NFL ospitato da IFL Magazine. Scusate il disturbo. Ciao Federico, ben ritrovato.
Francesco, sì, ciao Roberto, ciao Mark, ciao a tutti.
Francesco, assolutamente, ma sì. Mamma mia che brutta figura, tanto per caprire le danze come si deve. Insomma.
No problem. Il bello della diretta.
Altro che. Prima di partire con la discussione, arriva il classico appuntamento con il condensed della partita, ma vi ricordo anche la nuova feature del podcast. Infatti ora la trasmissione è suddivisa in capitoli, di modo che possiate skippare direttamente agli argomenti che più vi interessano ed evitare quelli che vi interessano meno, anche se ci piace pensare che la maggior parte di voi preferisce ascoltare la puntata per intero. Ma come annunciato, spazio al condensed di Cowboys Lions.
Four man rush for Detroit. Prescott, a bit of a wobbler, but on target for a first down to Dez Bryant across the 45 to the 47 yard line. From the Detroit 40, after the fake, Prescott juggled the ball a bit. Jason Witten rumbling down the far sideline and out of bounds. Inside the 20. Prescott with time to the end zone, and it is caught for a Dallas touchdown by Bryce Butler. 8 minutes to go, first quarter. Heavy rush. Irving couldn't get Stafford on the ground. Here's Zenner again in a starring role. Zenner, touchdown Detroit. The Bulldogs number one in the country. Here's Elliott into the secondary. Clover Quinn trying to run him down and running out of time. It's a touchdown for Elliott. Just a three-man rush. Stafford, back shoulder throw, caught. First down inside the two-yard line. Marvin Jones, first and goal, Detroit. Worst in the league, in fact, on third and one and fourth and one. Stafford keeps it. No signal yet that he's in.
Field.
It
was
the quarterback
above the line,
was able to
get
in
the end zone.
Plane.
Touchdown.
Stafford steps up. Sidearm delivery to Ebron, and he gets blasted. And then lunges forward. Zenner to the end zone. Touchdown, Detroit. Prescott toward the end zone. Bodies tangled. Flag down. Catch made by Dez Bryant for a touchdown if it stands. Stafford's going to run. No, he's not. Pulled up just shy of the line, and it's an interception. Ricocheted into the arms of J.J. Wilcox. Prescott looking for Bryant, bumping again, and a flag thrown on Nevin Lawson. Elliott turns the corner. Touchdown, Dallas. Prescott going deep, all kinds of time again, and on the money to Terrence Williams. Using plays like that selectively.
Oh, boy.
Bryant's going to throw, and Witten's wide open. Scott Linehan with a great call for a Dallas touchdown.
Going to be a reverse, you think, to Dez Bryant. You forget he's left-handed. He throws it to our man Jason Witten.
Said I was forced to play before. And look at him, another touchdown pass.
Yeah,
he's just
success.
Doing it at every level.
This is as good as it gets. He audibles, and then he makes this kind of throw, and this is very uncommon for any rookie.
David Irving took down Stafford with the ball out, and it's Dallas's ball. If you're the Cowboys, do you give Tony Romo snaps next week?
I think I would. I might give him a few snaps next week on the road at Philadelphia. But Jason Garrett has done a masterful job with the Cowboys. Let's leave those decisions to him, Sean.
Prima di cominciare con la discussione, lasciatemi fare i complimenti a tutti i vincitori della lotteria natalizia del blog in collaborazione con Dallas Cowboys Italia. Anche quest'anno avete partecipato in tanti e 5 di voi si sono aggiudicati 6 premi in palio. Complimenti quindi ad Alessandro Santoni, Gigi Vannelli, Corrado Rizzini, che si è aggiudicato ben 2 premi, il nostro Mark Taccone, che i maligni sottolineano faccia rima con culone, e Carmelo Frasca. Grazie davvero ancora a tutti, e chi non ha vinto sono certo vorrà riprovarci alla prossima occasione. Oh Mark, culone, parto da te.
Hai fatto una rima, un vero poeta.
Lo so, sono partito alla grande con chiamando la Federico Laura Francesco, taccone culone, diciamo che siamo lanciati alla stragrande.
Senti, quindi Mark, mi dicevi che posso skippare questo momento imbarazzante.
Non so se lo renderò un capitolo a sé stante, devo ancora decidere, adesso vediamo però.
Vabbè.
Senti Mark, una partita un po' a due facce quella di lunedì notte, un primo tempo in totale equilibrio in cui i Lions hanno tenuto testa ad una difesa dei Cowboys per ampi tratti più simile a quella, sì, che ci aspettavamo ad inizio anno che a quella a cui eravamo invece abituati. Mentre l'attacco, guidato da Prescott, Elliott e questa settimana anche con un Dez Bryant in grande spolvero, ha continuato a mettere yards e punti a tabellone come al solito. Partiamo dall'inizio, quindi. Come giustifichi un primo tempo così fiacco della nostra difesa, specialmente contro un gioco di corsa dei Lions che era stato a dir poco asfittico sino a quel momento?
Sì, parliamo di una squadra che in totale nelle 14 partite precedenti aveva segnato solamente 5 touchdown su corsa. E anche non considerando il touchdown di Stafford come una corsa, perché in realtà è una QB keeper, una QB sneak, ne aveva comunque messi a segno 2, lavorando molto bene sul terreno con Zeller, quindi, e soprattutto contro quella che dopo 14 partite ormai era la difesa numero 1 nel run stopping. Quindi Detroit ha trovato la quadra in qualche modo nel primo tempo per imbrigliare la nostra difesa sulle corse, oppure semplicemente sono entrati ormai completamente scarichi grazie alla vittoria di Philadelphia nel Thursday Night, che ha sancito il sedile principale dei playoff per i nostri Dallas Cowboys.
Quindi partiti un po' molli, la stessa cosa invece non si può dire dell'attacco, che comunque ha messo a segno 6 touchdown nei primi 8 drives, senza escludendo l'unico snap che ha avuto nel drive prima dell'halftime, e abbiamo messo a segno 7.2 yards per giocata. Insomma, Prescott mi sembra che abbia completamente, sì, dimenticato quel momento un po' di appannamento. Ma secondo te è una questione più legata quindi a questo suo eventuale momento, appunto, chiamiamolo di appannamento, o ci leggi anche una ritrovata un po' fiducia del coaching staff, un po' più di coraggio, un po' più di varietà?
No, allora innanzitutto sì, è vero che il coaching staff ha sicuramente messo in moto delle giocate diverse nelle ultime due partite, ma è vero anche che Minnesota, come New York, avevano abbastanza ben trovato la chiave di volta per imbrigliare il gioco di corse dei Cowboys. In particolare Minnesota sfruttava molto le spy delle safety, quindi Elliott si trovava sempre almeno una persona addosso appena ricevuto l'end-off. Hanno provato a fare la stessa cosa anche i Detroit Lions, però non sono una difesa così pesante sulle corse, e quindi hanno dovuto riempire il box in maniera inusitata. Questo ha liberato in un primo momento il mid-range, e abbiamo visto come Witten e Beasley siano stati colpiti. Poi, quando si è capito che in realtà il profondo era quello coperto peggio, perché anche le safety facevano dei passi in avanti perché hanno voluto chiudere quella zona di campo, abbiamo cominciato ad attaccare il profondo anche sui terzi down. Questa è sicuramente una novità per il coaching staff dei Cowboys, e Prescott si è dimostrato, oltre che sveglio sulle gambe, anche molto accurato nei lanci. Il primo touchdown su Butler è una finestra particolarmente stretta e un lancio veramente sicuro, un laser sostanzialmente. Quindi forse abbiamo veramente trovato un quarterback completo, uno che non puoi coprire sempre e comunque.
Francesco, non avendo un tifoso dei Lions a disposizione,
sì,
anche se purtroppo avevamo contattato uno degli amministratori di Detroit Lions Italia ma non era disponibile, per quanto lo ringraziamo comunque per l'intervista che ci ha rilasciato per il blog, chiedo a te un parere su questi Lions, visto che come tifoso di Green Bay dovresti conoscere piuttosto bene. Sono più veri secondo te quelli visti nel primo tempo o quelli del secondo, pur dando le dovute attenuanti per qualche assenza importante, specialmente in difesa nella secondaria?
Sì, diciamo che questi Lions sono un po' difficili da decifrare, visto l'andamento dei risultati, visto l'andamento delle partite che, come avete potuto notare, giocano a due velocità. Non c'è dubbio che una squadra così a Detroit erano anni senza vederla, perché comunque c'è, rispetto agli anni scorsi, una parvenza di gioco, c'è un attacco che sta girando per bene, c'è Stafford che in questi anni è stato più croce che delizia per Detroit, e sembra aver trovato insomma la famosa quadratura del cerchio, anche se contro Dallas ha giocato praticamente senza linea. Ecco, diciamo che qualcuno all'inizio in questi ultimi tempi aveva azzardato addirittura un premio MVP per Stafford. Ecco, se aveva delle possibilità si era bruciate proprio contro di voi, perché linea a parte ha preso un sacco di decisioni sbagliate, ha lanciato in maniera molto imprecisa, mentre dall'altra parte del campo, ecco, hanno una pessima secondaria che è quasi peggio direi di quella di Green Bay, anche se nel front seven con il recupero di Ansa possono contare su una linea bilanciata sia contro le corse sia in pass rush. Infatti, se noi andiamo a guardare le statistiche di questa difesa, Detroit si trova esattamente al posto 15-16, quindi in mezzo proprio a queste statistiche. Hanno un buon reparto linebacker, anche se non sono troppo atletici, e la secondaria, ripetiamo, con l'assenza pesante di Darius Slay, è una secondaria veramente deficitaria. Hanno in attacco il problema del running back, perché Zenner è un buon corridore ma non è certo il primo violino su cui fare affidamento, e Riddick è prevalentemente un receiving back. Come detto prima, è una squadra molto equilibrata e compatta rispetto agli anni scorsi, è stato fatto un gran lavoro soprattutto con Stafford, però nell'eventualità dei playoff, che in caso di che è concreta insomma, in caso di sconfitta di Washington, i Lions andrebbero sia con una vittoria che con una sconfitta, però li vedrei male anche giocando la prima partita in casa, perché ricordiamo che in caso vincano la NFC North, la prima la giocano, hanno il vantaggio insomma di giocare in casa. È una squadra, ti ripeto, indecifrabile, visto che comunque gli anni scorsi ci aveva abituato a pessime prestazioni durante tutto l'anno. Ecco, io mi ricordo forse i primi 2 o 3 anni di Stafford addirittura un 0-16, quindi è una squadra che non ha mai lottato dal 2010 in poi per la division, ecco, quindi è indecifrabile da questo punto di vista, ecco.
Sì,
è indubbio che sta giocando bene per gli standard a cui ci avevo abituato.
Era un po' una cosa di cui parlavamo anche la settimana scorsa in fase di presentazione, dicevamo appunto che ci sembrava tanto una squadra che sapesse fare tante cose abbastanza bene, ma non si capiva esattamente qual era la sua
specialità. Sì, perché quando dicono che giocano a due velocità, è nel senso che alternano ottime prestazioni a prestazioni in cui dici, ma cioè, questi la settimana scorsa hanno giocato bene, adesso giocano malissimo, ecco, è proprio una squadra indecifrabile.
Ok, Mark, dicevamo quindi partita divisa in due sotto l'aspetto difensivo, perché come per magia, che poi insomma sappiamo che la magia sarà sicuramente equivalsa a Marinelli che avrà dato qualche calcio nel sedere ai suoi giocatori nello spogliatoio, il secondo tempo è cominciato con una difesa arrembante, direi quasi dominante, che pur avendo anche perso dei pezzi per strada per qualche infortunio di cui tra l'altro magari parleremo dopo. C'era un po' la curiosità, anzi molta curiosità, per il rientro di Gregory. Tu come valuti la sua prova?
Senza infamia e senza lode, Gregory è rientrato pensando forse di essere il più forte in quella linea di difesa. In realtà ci sono giocatori che stanno mostrando veramente molto più di quanto lui non abbia mostrato negli anni precedenti, quindi evidentemente si è dovuto un po' risettare. Infatti dopo i primi due drive dei Lions è stato tenuto a lungo in panchina anche a causa di un piccolo infortunio, e poi dopo, quando è rientrato, ha cominciato a giocare da par suo, cioè a penetrare molto profondo e arrivare anche a mettere le mani addosso a Stafford. Fa molto specie vederlo trattato come un bambino di 8 anni sul primo touchdown dei Lions, dove Zeller praticamente gli è passato sotto il naso.
È andato un pochettino in over,
sì, in overrun, un po' in overrush. Sì, Zeller sostanzialmente gli è passato sotto le mani, lui non se ne è neanche accorto, quindi forse ha capito che gente come Irving o come lo stesso Collins o Thornton, che anche se era fuori, che comunque sta facendo un campionato importante,
anche Iowa
che è un po' a sprazzi, perché ci sono partite in cui non lo vedi neanche col cannocchiale, però magari dopo ti gioca qualche giocata importante come l'altra sera, potrebbero seppellirlo in panchina, e quindi ha deciso poi nel secondo tempo, anche penso, come dicevi tu, spronato da Marinelli, che deve essere stato, io non vorrei trovarmi faccia a faccia con un Marinelli imbufalito, onestamente, perché secondo me li ha veramente presi a calci, considerando la differenza di età che ha con questi ragazzotti, penso che li abbia veramente trattati piuttosto male, quindi ecco perché poi magari nel secondo tempo le corse di Zeller si sono infrante spesso sul muro della linea, non arrivava neanche al secondo livello, e questo ha cambiato molto la partita, tant'è vero che le decisioni sbagliate di Stafford sono arrivate quando proprio era costretto a lanciare. Ricordiamo che Stafford ha lanciato prevalentemente su Eric Ebron, perché evidentemente non ha poi tutta sta fiducia in Marvin Jones o Golden Tate, che in altri lidi comunque sarebbero degli slot receiver o comunque dei WR2, non sono certamente il fenomeno a cui appoggiarti come poteva essere Megatron.
Beh, quella è una mancanza grave, insomma, della Megatron, soprattutto quando arrivi in zona, in red zone.
Sì.
La sua stazza, la sua elevazione, tutto quanto si
fanno sempre. Vabbè, Megatron, parliamo di un atleta mostruoso, cioè,
sì, parliamo di uno dei più forti ricevitori della storia della NFL,
cioè dopo Jerry Rice c'è solo Megatron.
A proposito di Gregory, invece, lo dico a beneficio di tutti, qualcuno magari l'avrà anche letto come ho fatto io, ma Jerry Jones parlava in un'intervista di un ulteriore possibile stop per i playoff, cioè nel senso che la sua sospensione ha ancora un qualche cosa che stanno rivedendo e potrebbe addirittura saltar fuori prima dei playoff, quindi insomma una vicenda sicuramente tormentata.
Sì, ce lo dicevamo prima, non è che raccolga simpatie in giro per la NFL Randy Gregory, sta diciamo sullo stomaco a parecchia gente, molti dei quali anche tifosi di Cowboys, perché si comporta veramente in maniera indecente.
Certamente non si è fatto voler bene recentemente.
No, poi ultimamente diciamo che la linea comunque sta giocando bene, solo una questione di numeri, volerlo o non volerlo. Se fossero tutti disponibili, io lo terrei anche lontano dal campo, onestamente.
Tengo un attimo ancora Francesco in ghiaccio, perché poi avremo modo di parlare con lui a lungo. Rimango un attimo con te, Mark. Dicevamo prima che la lista degli infortunati, o acciaccati, insomma come preferiamo chiamarli, si è allungata durante la partita, perché oltre Claiborne, Lawrence, Durant e Thornton, che erano già out precedentemente, si sono aggiunti Tyrone Crawford, che è stato un taglio diciamo dell'ultimo minuto, e durante la partita si sono fatti male Brown, Davis, McLean e Tyron Smith, che insomma sicuramente avrà fatto sudare freddo in tanti. Alla luce insomma di ciò e degli infortuni gravi che si sono visti nelle altre partite questa settimana, con giocatori come Mariota, Lockett, Carr, che hanno subito appunto infortuni gravi e che hanno finito la stagione pur in squadre che alcune giocheranno i playoff, vabbè, Mariota se la poteva ancora giocare. Nei panni di Garrett, tu che cosa faresti domenica nell'inutile partita di Philadelphia? E invece cosa pensi che farà Garrett effettivamente?
Allora, nei panni di Garrett io porterei tutti a Los Angeles, cioè me ne sbatterei proprio di andare a Philadelphia a giocare la partita. Li porto a Los Angeles, li faccio rilassare sulla spiaggia una settimanella e poi cominciamo a parlare di playoff.
Attenzione che abbiamo avuto un precedente con un quarterback che era andato in Messico.
No, lui ci andò dopo. Tony Romo, io mi ricordo bene quella faccenda me la ricordo molto bene, perché mi ricordo perfettamente la puttanata che fece pretendendo di fare l'holder per il calcio della vittoria, poi alzandosi per andare nel calcio del pareggio, e poi alzandosi per cercare di prendersi la vittoria da solo, venne fermato in malo modo a 2 yard dalla difesa di Seattle, e il giorno dopo era a capo San Lucas con Jessica Simpson, che per carità non è che dico che abbia fatto male, però
ognuno si consola
di sacrificare, poteva evitare di sacrificare i playoff dei Cowboys, visto che non li vedevamo da tempo, per andare a Capo San Lucas con Jessica Simpson, che poi ci è andato lui, mica ci sono andato io, quindi io sono rimasto a casa incazzato e lui se la stava godendo. Quindi sì, hai ragione. Io comunque Garrett domenica contro Philadelphia non farà giocare Tyrone Smith, non farà giocare tutti quelli che sono più o meno acciaccati, sicuramente non farà giocare Claiborne, Lawrence, Durant, Thornton e Brown, che comunque è in concussion protocol, quindi siamo abbastanza tranquilli. Probabilmente proverà un po' di seconde linee tra i cornerback, perché in quella posizione siamo abbastanza corti, e quindi magari sarà il caso di vedere McFadden per tutta la partita, o qualcun altro di quelli che ovviamente di cui non conosciamo il nome, come il 63 che ha sostituito Tyron Smith in linea d'attacco l'altra sera. Quindi sicuramente Tyron Smith mi ha fatto prendere un infarto, e onestamente devo castigare il nostro offensive coordinator, perché non puoi mandare Tyron Smith a fare una pull esterna a 3/4 della partita. Lascialo stare, è buono a fare il suo mestiere, perché si sa che le safety, quando vedono i bufali avanzare, si buttano alle gambe, e Tyron Smith sul ginocchio destro c'ha già i suoi bei problemi. Non vedo perché uno debba andare a rischiare uno star in questo modo. Quindi poi dopo, durante i playoff, per carità, se c'è bisogno vai e asfalti, però non, cioè, ieri non c'era veramente bisogno di fare queste cose.
Allora facciamo così, aspetta sì, perché io l'ho presa un po' larga, no? Però chi non ha skippato il condensed della partita ed è arrivato alla fine ha sentito che
la domanda che si sono fatti i commentatori americani è: ma domenica vedremo qualche snap per Tony Romo? Andrà in campo Prescott? Qualcuno oggi addirittura ventilava l'ipotesi Sanchez.
Allora, l'ipotesi Sanchez non è del tutto campata in aria. La partita non conta assolutamente nulla. Non vedo perché dovremmo giocarci uno dei nostri quarterback di riferimento, che sono Prescott e Tony Romo, anche perché se fai giocare in mezza linea, magari Philadelphia comunque ci tiene a certe cose, ti asfaltano Tony Romo e tu ti ritrovi ai playoff come con backup Mark Sanchez. Allora, se devi asfaltare qualcuno, asfalta Mark Sanchez, per favore. Carne da macello, tanto la partita non conta assolutamente, come la partita di preseason, anzi ti dirò di più, è come la quarta partita di preseason, non conta assolutamente nulla. Quindi vai tranquillo, fai giocare tutti quelli che puoi vedere prima di andare ai playoff, senza rischiare i giocatori principali. Tony Romo non si tocca, lo lasci lì, sta buono, perché se contasse qualcosa e Prescott fosse in difficoltà, sì, lo farei giocare, ma siccome non conta assolutamente niente, teniamocelo buono.
Francesco, tu sei d'accordo su questa linea di Mark?
Scusate, no, non sono d'accordo, nel senso che io sono d'accordo a far riposare i titolari nel caso si tratti di titolari, di giocatori navigati, di giocatori esperti, di giocatori abituati a giocare partite da dentro o fuori, come possono essere i playoff. Io invece i giocatori che poi, diciamo così, i giocatori chiave sono Prescott e Elliott, ecco, io li terrei in campo, e ti vado a spiegare i motivi. Terrei in campo più Prescott soprattutto che non Elliott, perché Prescott, essendo un rookie quarterback, ha bisogno, più snap prende e più è un bene per lui, nel senso che si abitua, più lanci fa, più schemi di gioco gli vengono assegnati, più corse fa, ecco, insomma, può fare di tutto ed è tutta esperienza per lui. Lo stesso di casi di Elliott, anche se Elliott ha un ruolo non così responsabilizzato come può essere quello del quarterback. Ecco perché io non li terrei a riposo, li farei giocare comunque, e semplicemente questo è il motivo. Nel caso, io faccio questo esempio, no? Io tifo Green Bay, nel caso Green Bay si trovasse nella situazione di Dallas, ecco che io Rodgers lo farei riposare, un Jordy Nelson lo farei riposare, però nel caso vostro, che l'attacco è guidato da due rookie al loro primo anno, più giocano, più si abituano, più imparano, ecco, diciamo così. Quindi io sarei del parere di farli giocare. Naturalmente mi metto nei panni del tifoso dei Cowboys, che ha paura dell'infortunio, ha paura che si facciano male, però l'infortunio è in NFL una cosa talmente impronosticabile, ecco, che un giocatore si potrebbe infortunare anche camminando senza la divisa, camminando sulla sideline, ecco, contando il fatto anche che non è che avete, per dire, un pinco pallino come riserva, c'è sempre Romo, che comunque è un giocatore esperto, è un giocatore che di partite ne ha giocato, quindi insomma, io li farei giocare, ecco, questo è il mio parere. Poi consolerà, capisco il punto di vista di Dallas
e
dei tifosi, soprattutto.
Esatto, soprattutto dei tifosi, perché volevo proprio dire che ti consolerà sapere, certo, che dalle dichiarazioni di Jerry Jones odierne, insomma, tutto va nella direzione che dici tu, ossia esattamente con le tue stesse identiche motivazioni. JJ diceva che questo tipo di partite sono tutta esperienza extra che Prescott fa. Ma chi lo sa, magari forse alla fine la verità starà nel mezzo, quindi magari probabilmente per mezza partita vedremo i titolari, magari per l'altra mezza vedremo,
esatto, sì, può essere
più che Romo, almeno
può essere un'alternativa, certo, certo.
Quindi insomma, perché effettivamente l'idea di rischiare Romo dietro ad una linea non esattamente al 100%, non quella dei titolari, e quindi magari rischiare di non avere un backup così importante, come hai giustamente sottolineato tu, ai playoff, quando veramente tutto può succedere, magari puoi averne bisogno sul serio, forse sarebbe abbastanza sconsiderato.
Francesco, non so se per caso ti eri preparato qualche domanda o qualche curiosità per Mark, per me, insomma, sui Cowboys in generale, o se vuoi andiamo avanti.
Allora, ce l'avrei una, però magari la facciamo dopo quando parleremo di NCAA, perché volevo chiedere una cosa.
Va bene, va bene.
Allora, insomma, riguardante un prospetto, ecco.
Osteria. Io non so come è messo Mark, ma la mia preparazione sulle
non parliamo di nomi.
Va bene. Allora forse se parliamo così tanto per dire ce la possiamo fare.
Sì.
Va bene, allora io direi che possiamo abbandonare il discorso Lions, anche perché tutto sommato è una partita che non ha dato tanti altri spunti di discussione, un po' per l'andamento, un po' insomma anche per quello che contava, perché anche per gli stessi Lions, come giustamente sottolineava Francesco, non era esattamente la partita del dentro fuori o del vita o morte. E quindi direi che possiamo invece proiettarci nel futuro e parlare di playoff, partendo appunto dalla nostra conference, la NFC, che a differenza di quello che si presagiva magari la settimana scorsa, è pure l'unica dove ancora un tutto può succedere, nel senso che ci sono almeno quattro squadre, se non erro, che possono ancora sperare di arrivare a prendersi un posto ai playoff. Francesco, ci aiuti un attimo tu magari a fare un attimino il quadro della situazione in questo momento?
Sì, allora la situazione prevede appunto Dallas saldamente al seed numero uno, poi abbiamo i Falcons come vincitori della NFC South e Seattle come vincitori della NFC West. L'unico dilemma rimane le due squadre ancora da insomma, che devono uscire da questo lotto. E qui abbiamo una situazione che vede Green Bay che è per adesso in testa alla NFC North, però andrà a giocare il match clou, diciamo così, contro Detroit proprio domenica. Certo. E poi in stand-by c'è Washington e Tampa Bay con una remota possibilità. Allora, diciamo che io tenderei, escluderei proprio dal lotto di queste quattro Tampa, perché deve succedere il finimondo perché si qualifichino. Intanto devono vincere contro Carolina, poi devono sperare in un pareggio, in una sconfitta, insomma, è uno scenario veramente apocalittico. Io mi concentrerei su...
Infatti, Francesco, non è successo mai negli sport americani che si verificassero.
No, infatti, nel football poi... diciamo che facciamo che per praticità, ecco, eliminiamo Tampa Bay.
Ecco, non ce ne vorranno gli amici tifosi di Tampa,
no,
se per caso
no,
qualcuno
no.
Ci sta ascoltando, ma nel caso.
Anche perché in Italia sono in due. Quindi.
Quindi per comodità noi li eliminiamo, poi vediamo, vai avanti pure Francesco.
Allora, diciamo che appunto Green Bay, Detroit e Washington sono quelle che si giocheranno questi due posti. La favorita a questo punto, per come sta andando ultimamente la stagione, direi che è Green Bay, perché ha il momentum tutto dalla sua parte. Aaron Rodgers è on fire, come si dice, e appunto domenica ci sarà il match clou che si giocherà al Ford Field di Detroit. Il vantaggio che hanno Packers e Lions è il fatto di sapere già il risultato di Washington, perché è notizia di uno o due giorni fa, la partita tra Green Bay e Detroit appunto è stata spostata alle 10:30, quindi Washington giocherà alle 7, quindi sapranno già il risultato. Quindi se Washington vince contro i Giants, allora potremmo assistere ad un Green Bay Detroit veramente interessante. Se Washington perde è fuori del tutto, e quindi la partita sarà ininfluente, ed è in quel caso che Tampa Bay dovrà sperare in un pareggio tra Green Bay e Detroit.
Scusami, giusto per... No, ma è soltanto per una precisazione, perché
sì,
per la cronaca. Quindi Giants a Reds e a Washington giocano alle 10:30, mentre Packers at Lions
no,
è stata
Washington,
spostata...
No,
sì, è
Washington
stata spostata...
gioca alle 7. Scusami, sì. Detroit, Green Bay è stata spostata alle 2:30.
Esatto,
sì.
Esatto.
No, sì, scusa, hai fatto bene a correggermi. No. Hai fatto benissimo a correggermi. Mi sono ricordato adesso, sì, che è stata spostata il Sunday Night. È l'ultima partita della domenica, perché domenica non ci saranno né Monday Night, né anticipi, né posticipi, e giocheranno tutta la domenica. Quindi sì, Green Bay e Detroit è l'ultima partita. Quindi ti dicevo, hanno il vantaggio comunque di sapere già il risultato di Washington. In quel caso, allora, se Green Bay vince, è già prima nella NFC North. Se Green Bay vince, quindi va a 10-6, e Washington si qualifica se vince contro i Giants. Sì. In caso contrario, Detroit, se vince, vince la NFC North, e Washington vincendo riesce a scavalcare Green Bay, perché avendo lo stesso record lui, Washington però ha vinto lo scontro diretto. Quindi per Washington innanzitutto deve vincere la partita contro i Giants, che i Giants comunque sono già qualificati, hanno un record di 10-5, quindi potrebbero anche fregarsene bellamente di questa partita. E poi deve sperare in un risultato, cioè non deve sperare nel pareggio, ecco. Esatto. E che qui torniamo alla storia di Tampa Bay. Ecco,
cioè, quindi allora, fammi capire se ho capito bene. Se Washington vince è dentro, a meno che Green Bay e Detroit pareggino.
Esatto.
Se invece
esatto,
Washington, sì, sì. E quindi chi vince tra Green Bay e Detroit si becca la division e va ai playoff.
Si becca la division. Se ne sta, esatto.
Se invece Washington esatto. perde, Green Bay e Detroit si giocano solamente la division, ma tutte e due sono già
esatto,
ai playoff.
Giusto? Esatto, esatto. Oh, a meno che non pareggino e Tampa Bay vince la sua partita.
Okay, però va bene.
Abbiamo già detto che è proprio fanta football, però va bene. Io sono convinto che Washington vinca contro New York, perché New York è priva di motivazione, Washington deve vincere a tutti i costi. Poi insomma la partita si giocherà al Ford Field, poi lì insomma come va l'andamento di Detroit e Green Bay quest'anno è non solo indecifrabile l'andamento di Detroit ma anche quello di Green Bay, quindi allora... è come una partita di playoff, certo. Dentro fuori, certo. Naturalmente l'esperienza di Green Bay è dominante in questo senso. Penso, quindi insomma vedremo dalle 10 vedremo insomma il risultato di Washington e lì poi potremo iniziare a fare dei calcoli.
Ma senti, Rodgers lo aveva già detto quando i Packers erano 4-6, vinciamo le ultime 6 partite e il tavolo si ribalta. Adesso sono esatto. sulla vittoria ad avverare quella previsione, e io penso che questo faccia un po' tremare i polsi a tanta gente, anche a chi magari poi dovrà incontrare effettivamente Green Bay ai playoff. Ma secondo te, Francesco, in effetti da quell'inizio un po' così deficitario, ed era un po' anche il momento in cui c'eravamo parlati la prima volta, no? Cos'è che è cambiato a Green Bay? Cos'è che è scattato? Mi sembra che abbiano fatto acquisizioni particolari, abbiano avuto rientri.
No,
qualche giocatore lo hanno anche perso per strada. Cos'è che è cambiato?
Sì. Ma non lo so, perché effettivamente anche Green Bay ha giocato una stagione da due volti, nel senso che nella prima parte era l'attacco a non girare bene, lo stesso Rodgers non era su questi livelli assolutamente, faceva difficoltà sicuramente per motivi suoi personali, c'era attrito insomma con l'allenatore, non c'era il giusto feeling, e quindi Green Bay vinceva le partite grazie alla difesa, che nelle prime partite si installava tranquillamente nelle prime 7-8 difese della Lega. Da quando Rodgers ha pronunciato la fatidica frase che è quella run the table, appunto, Green Bay e Rodgers soprattutto hanno iniziato a girare. In contemporanea, come ha girato l'attacco, però è regredita moltissimo la difesa. Infatti adesso Green Bay è una delle peggiori difese, soprattutto a livello di secondaria. Anche domenica contro Minnesota Bradford ha lanciato per la prima volta in stagione oltre 300 yard, Thielen, che è il ricevitore dei Vikings, ha fatto il career high, ha ricevuto per oltre 200 yard, insomma abbiamo concesso tantissimo. Certo che la partita quasi mai è stata in discussione, ecco, però non riusciamo insomma ad avere a giocare insomma una partita in cui tutti i reparti funzionano a dovere. Adesso funziona l'attacco, e per Green Bay se funziona l'attacco è già il gran parte del lavoro è già svolto, anche perché Rodgers a questi livelli è da MVP senza dubbio. Bisogna vedere la tenuta ai playoff, naturalmente sempre se ci andiamo, perché giocare così con un attacco stellare ma con una difesa pessima ti condanna subito già dalla prima partita, ecco. Quindi è indecifrabile, ecco, anche Green Bay da questo punto di vista è proprio il capovolgimento di fronte della prima parte di stagione, ecco. Un attacco ottimo, una difesa pessima, quindi insomma vedremo un po'.
Possiamo dire che il buon Vince Lombardi si sta ribaltando nella tomba a sentire queste considerazioni, perché lui era quello che diceva che le difese vincono le partite. Tu gli stai dicendo che a Green Bay a vincere le partite dell'attacco, quindi sarà nervoso.
Purtroppo è così. Ultimamente Green Bay in difesa sta giocando male, ma non solo da quest'anno, è un problema che Green Bay, diciamo, ha da qualche anno, e lo dico con molto rammarico perché negli ultimi 10-11 draft che ha fatto Green Bay, la prima scelta è stata spesa per un difensore per 8 volte su 11, quindi cioè, la difesa non è mai stata vicina dall'essere una top 6, top 5, ecco. Quindi lo dico con ancora più rammarico questo, però purtroppo quello che disse Lombardi a suoi tempi purtroppo è la verità. L'abbiamo visto l'anno scorso con Denver, che avevano un Manning assolutamente in versione bust piuttosto che MVP, eppure sono riusciti lo stesso a vincere. E, il problema della difesa scarsa, della difesa che non gioca bene, non è tanto nella regular season, ma è tanto nelle partite da dentro fuori, perché comunque si incontrano le squadre migliori e bisogna arrivarci con una difesa adeguata perlomeno.
Va bene, eviterò di chiederti un pronostico, Francesco. In compenso faccio parlare Mark, lo chiedo a lui se è secondo lui il favorito della vittoria, e dopo aver visto tutte e due le squadre, visto che tutte e due le abbiamo incontrate, come pensa che potrà venire fuori questa partita? Una specie quindi di shutout?
Sì, sarà una lotta tra i due quarterback, secondo me. Cioè, dovranno prendere in mano le redini della partita sia Aaron Rodgers che Matthew Stafford, che sono le due stelle assolute delle due franchigie, quindi sarà sicuramente una lotta tra i due quarterback. Vedo favorita Green Bay, semplicemente perché mi pare che Ty Montgomery stia prendendo molti snap anche da running back, o sbaglio?
Non ho capito, Mark, scusami.
Dico, Montgomery sta prendendo diversi snap anche da running back.
Sì, no, praticamente il running back di Green Bay è lui in questo momento, ecco, perché Lacy era ancora infortunato, è stato acquisito dai Seahawks Michael, che non ho capito perché McCarthy si ostina a non far giocare, e quindi ecco.
Ma te lo
dico
io, perché l'anno scorso sì. Era...
Noi due cose le sappiamo.
Era Dallas.
Per quello, ok.
Ti dico tranquillamente che Chris Michael in allenamento sembra un fenomeno della Madonna, poi invece quando scende in campo puntualmente ti fa una cavolata cambiandoti uno schema, oppure ti fa un fumble. Diciamo che non è esattamente uno di quei giocatori solidi. Se imbrocca la giornata ti fa anche 200 yard, ma la giornata la imbrocca una volta ogni 3 anni, quindi... non è uno sì, su sì. cui gli allenatori fanno tantissimo affidamento, e visto che comunque un po' la quadra sul gioco di corse si è trovata con Ty Montgomery, io credo che Green Bay abbia più armi rispetto a Detroit per portare a casa la partita. Se fosse mancata questa cosa, come mancava nella partita contro Dallas il gioco di corse di Green Bay, magari Detroit poteva avere più possibilità di coprire sul profondo gente come Devante Adams oppure Jordy Nelson, e con un Aaron Rodgers che magari, come dicevi tu, all'inizio non era esattamente concentrato sulla partita, poteva anche funzionare. Invece in queste condizioni, con un gioco di corse che, se non è credibile, quantomeno lo devi rispettare, e con Aaron Rodgers che ha ritrovato la forma perduta, e con quel tipo di ricevitori, anche perché poi il secondo tight end sempre, si chiama Rodgers anche lui, non sì. è affatto un cattivo tight end, non è uno che le mani non ci sa fare, ci
ricordiamo. No, appunto, ma il problema è che che è uno dei tanti problemi che affliggono Green Bay già da molti anni, è che abbiamo dei tight end che sono dei ricevitori e che non fanno però anche il lavoro ulteriore che dovrebbe fare il tight end, che è quello di bloccare. Nessuno critica Richard Rodgers, il tight end, per la sua produzione soprattutto in red zone, perché i touchdown li ha sempre fatti, si è dimostrato un ottimo ricevitore, ottime mani, però alla lunga
non blocca,
come viene, ma non blocca neanche, cioè, cosa ti posso dire, niente, non blocca niente. Il problema anche di avere molte armi a disposizione dell'attacco di Green Bay, perché Montgomery si può utilizzare fuori dal backfield come running back, si può utilizzare nei giochi di option classici del college, come potrebbe essere la jet sweep ad esempio. Il problema è che McCarthy si ostina a non utilizzarlo in diversi modi, cioè ormai tutte le squadre che ci affrontano sa come gioca Green Bay: corsa passaggio passaggio. Quando Green Bay quando McCarthy vede che il punteggio a suo favore ormai non può essere più ribaltato, solitamente da metà terzo quarto, ultimo quarto, allora lì dose massiccia di corse per far scorrere il tempo. Ecco, ormai lo sanno anche i muri come giochiamo, quindi il problema è alternare tutte queste armi che abbiamo a disposizione. Il problema è che vengono utilizzate sempre nello stesso modo, rendendo l'attacco poi prevedibile. Certo, tu dirai, il gioco di corsa quando Rodgers sta giocando in maniera così da MVP, ecco, non serve, però.
Ma Francesco, serve.
Appunto, serve sempre
perché
è certo che serve.
Se permetti alla pass rush di Detroit, che comunque ha ritrovato Ziggy Ansah,
certo,
ha comunque una bella linea, di concentrarsi esclusivamente su quello, rischi grosso. Non è che puoi invece avere un gioco di corsa credibile costringe i linebacker di Detroit a schiacciarsi sulla linea, e certo, lasciando la secondaria uno contro uno con Nelson e Devante Adams e con Aaron Rodgers, io penso che possa farla tranquillamente a fette. L'importante è che tenga la tasca, deve tenere la tasca. Se tiene la tasca,
beh,
ma la stessa
per
cosa
come sta giocando, sì.
La stessa cosa si può dire di Detroit: se Stafford riesce a rimanere nella tasca, rimane preciso, anche non avendo dei ricevitori eccezionali, ma sono molto veloci, cosa che invece la secondaria di Green Bay è un po' deficitaria, perché nonostante le grandi capacità atletiche di Clinton Dix, gli altri mi sembrano piuttosto inadeguati, e quindi uno tra Bolden o Golden Tate o Marvin Jones potrebbe sicuramente trovare lo spazio per essere servito a Stafford. Quindi,
infatti, la secondaria, abbiamo detto che era pessima quella dei Lions, io credo che molto più pessima sia la nostra. In effetti, come hai detto tu, l'unico che adesso diciamo che ci sta mettendo una certa voglia è proprio Clinton Dix, perché su alcune qualità come il QI footballistico, come si suol dire, sì, ho dei seri dubbi anche su Clinton Dix.
Ma quindi, guarda, stai parlando con uno che come miglior cornerback ha una scimmia urlatrice che risponde al nome di Claiborne, cioè uno che al test del quoziente intellettivo ha preso 24, il numero che c'ha sulla maglietta, quindi stiamo parlando veramente di un genio al contrario. Però
un genio del male,
è un cazzo di atleta, quindi voglio dire, alla fine riesce a coprire quei 4, 5, 6, 7 secondi il suo uomo, perché gli corre appresso e il quarterback magari non lo trova, ecco.
Oh,
questo è il discorso.
Vi fermo perché poi se ci skippano è colpa vostra, io ve lo dico.
Siamo andati lunghi.
Sì, un pochino lunghi, dai.
In pratica la partita l'avete giocata, quindi non so cosa la guarderemo a fare. Non ha nessuno dei due però ha detto il risultato, ma fa niente, ma mi sembra che propendiamo per una partita ad alto punteggio. Allora, invece passerei alle AFC, dove i giochi sono fatti, almeno per quel che riguarda la partecipazione. Mi pare che l'unica posizione intercambiabile riguarda Raiders e Chiefs, e comunque non è roba da niente, in quanto mette in mezzo un turno di bye, che è una squadra che si deve organizzare, specialmente come Oakland a livello di quarterback ne avrebbe davvero bisogno. Francesco, secondo te l'assenza di Carr toglie effettivamente Oakland ai giochi per la corsa al titolo?
Penso proprio di sì. Penso proprio di sì, perché Carr è veramente era l'arma in più a questo punto di Oakland. Senza di loro Insomma, oltre a perdere il far dell'attacco, perdendo car possono perdere di concentrazione, possono perdere di motivazioni, ecco. C'è anche il fattore emotivo, ecco, da considerare. Car prima dell'infortunio addirittura era in lizza per il primo da MVP, che non era scandaloso assegnarlo a lui, e questo sia ben chiaro, però la vedo durissima. Io addirittura, vedendo insomma la differenza tra AFC e NFC, addirittura pronosticavo un AFC Championship proprio tra New England e Oakland, vedendo anche la pochezza, ecco, diciamo così, passatemi questo termine, delle altre squadre. Però a questo punto, se vuoi anche l'infortunio di Carr, vuoi anche l'inesperienza a questi livelli di questi giocatori, per Oakland la vedo durissima.
Mark, quindi a questo punto i Patriots non si battono, o c'è una qualche squadra che vedi che potrebbe anche provare a dargli il filo da torcere? Non so, mi vengono in mente Kansas City.
C'è una sola squadra che può dargli il filo da torcere, i Patriots, e sono i Patriots, nel senso che se giocano come sanno giocare sono imbattibili per chiunque. Gli unici che possono mettere in dubbio questa cosa sono i Kansas City Chiefs, perché hanno una difesa importante, una difesa che somiglia molto a quella di Denver dell'anno scorso. Recuperano Justin Houston in pass rush, e soprattutto hanno una secondaria che crea diversi problemi ai quarterback avversari, e diciamo che Tom Brady non ha grossi problemi, però diciamo che i suoi ricevitori non sono poi questi fulmini di guerra, quindi vedere un Marcus Peters dominante potrebbe non essere così lontano dalla realtà. In più bisogna ammettere che lo special team dei Kansas City Chiefs probabilmente il migliore, gli special team dei Chiefs probabilmente sono i migliori della NFL, e nei playoff avere degli special team in grado di fare la differenza è molto importante. Quindi non è detta l'ultima, però ripeto, se i Patriots fanno tutto quello che sanno fare, lo fanno come devono farlo, sono sicuramente imbattibili per una squadra della American Conference.
Se posso aggiungere, Roby, io starei attento anche agli Steelers, perché sono la classica squadra che fa una regular season di alti e bassi, poi ai playoff le stende tutte. Roethlisberger non è certo uno che di cui dobbiamo fare le presentazioni quando si tratta di playoff. Tomlin lo stesso, quindi io direi di starci molto attenti.
È la classica squadra che dicevi tu prima, insomma, quelli che hanno una certa dimestichezza con,
sì, con i playoff, esatto.
Esatto. Sì, però secondo me i Steelers sarebbero pericolosi se avessero la bye week, se avessero il tempo di riposare Roethlisberger, se avessero il tempo di sistemarsi un po' meglio rispetto a quello che hanno avuto. Secondo me la squadra che avrà la bye week tra Oakland e Kansas City andrà poi in finale di conference con New England. È difficile che gli Steelers, allora, possano reggere tre partite.
Se le cose rimanessero così come sono adesso, quindi i Raiders vincessero domenica e quindi mantenessero il bye, però a quel punto gli Steelers andrebbero proprio contro i Raiders nel caso battessero Miami, cosa non del tutto peraltro improbabile. E a quel punto invece sarebbero i Chiefs, se battessero i Texans, a dover andare a giocarsi il divisional contro i Patriots. Quindi contro dei Raiders senza Carr, forse una possibile Patriots-Steelers come conference championship non sarebbe poi così neanche assurdo, no?
Ma penso di sì, ma è tutto possibile, per carità. Io faccio una valutazione su quello che si è visto fino adesso.
Certo.
Secondo me gli Oakland Raiders, nonostante abbiano messo in piedi delle partite molto molto efficaci, non sono mai stati dominanti per tutto l'anno. E con McGloin al posto di Carr, io non so se riusciranno a tenere il primo seed oltre ai Patriots. Quindi è da vedere. Secondo me Kansas City è l'unica squadra attrezzata per dar fastidio ai Patriots. Se lo faranno in divisional o nel championship, questo resta da vedere.
Va bene, allora direi che a questo punto, che come abbiamo fatto nelle ultime puntate recenti, dove abbiamo avuto sempre la grossa fortuna di avere ospiti che masticavano un bel po' di college football, anche questa settimana con Francesco facciamo la stessa cosa. Francesco, si avvicinano le due semifinali che saranno Washington-Alabama, che si giocherà sabato alle 21 italiane, e Ohio State-Clemson, che invece sarà a seguire nella notte tra sabato e domenica a partire dall'una. Allora, innanzitutto volevo sapere da te se in effetti queste sono le quattro migliori squadre possibili o se c'è un'intrusa o tu avresti visto al posto di qualcuna un'altra. E poi volevo un tuo pronostico per queste due partite.
Sì, allora, no, nessuna intrusa, sono le quattro migliori, ecco, squadre di quest'anno, quindi nessun il pronostico, diciamo così, è stato rispettato, perché Alabama, vabbè, la mettiamo subito da parte perché le ha vinte tutte, Clemson ne ha perso soltanto una, ha perso contro Pittsburgh e poi ha vinto il titolo della AAC, quindi della ACC, scusami, Washington è proprio la sorpresa di quest'anno, però ha meritato indubbiamente il posto tra le prime quattro, le vinte tutte tranne una, ha vinto il championship della Pac-12. Ohio State è quella che più di tutti nutriva alcuni dubbi per il fatto che includendo Ohio State è stata esclusa Penn State, che ha vinto la Big Ten, però ricordiamo che Penn State due le ha perse, Ohio State ne ha perso solo una, e soprattutto ha vinto il match clou, che era l'ultima partita contro Michigan, e grazie a quella vittoria si è assicurata il posto ai playoff. Fare pronostici è difficile, l'unico pronostico che potrebbe essere rispettato, nel senso che l'unico pronostico proprio in favore di una squadra è quello di Alabama contro Washington, perché Alabama ha un roster superiore, non che quello di Washington sia scarso, per carità, anzi, però Alabama ha la migliore difesa di tutta la NCAA degli ultimi, io credo, dell'ultimo ventennio, penso non si sia mai vista una difesa di questo tipo, però ha il problema dell'inesperienza del quarterback, perché ricordiamo che Alabama gioca con un freshman, quindi al suo primo anno, e quindi bisogna vedere, insomma, la sua tenuta in partite così importanti. Washington ha uno dei migliori attacchi della NFL, ha un'ottima difesa, però rispetto ad Alabama ha inesperienza nel giocare questo tipo di partite, quindi è comunque una partita aperta perché si tratta di partita di playoff, però il pronostico è tutto dalla parte di Alabama.
Più non difficile, so perché, non so perché, sì, ma faccio il tifo per il quarterback freshman, così per affinità di idee,
per affinità,
non lo so, sì,
non che il quarterback di Washington sia più anziano, perché è un sophomore, quindi è il suo secondo anno, quindi diciamo,
ma
che
il freshman
è sempre il freshman
incontra i miei favori, sì, cioè, sa per quale motivo.
Più difficile invece Ohio State contro Clemson, perché sono due squadre equilibrate sia in attacco che in difesa, entrambe hanno nei ruoli chiave dei giocatori formidabili, dei giocatori che saliranno al piano di sopra e verranno scelti anche molto presto, quindi è una partita dove potrebbe succedere di tutto. Ecco, io non azzardo un pronostico perché è veramente una partita difficile da decifrare, tutte e due le squadre hanno dei punti, diciamo, ecco, si equivalgono, ecco, diciamo così, entrambi hanno un quarterback che sa lanciare, ma sa molto bene correre, quindi hanno un'ottima difesa, di Ohio State è leggermente superiore alla secondaria, perché ha una capacità di creare turnover e di mettere punti grazie alla difesa impressionante, però dall'altra parte c'è Clemson che ha un front seven che è veramente possente, veramente impenetrabile, quindi la partita è veramente indecifrabile. Io partita secca così direi Ohio State, perché considero i Buckeyes anche gli unici nella partita secca in grado di battere Alabama, però ti ripeto, il pronostico è veramente veramente difficile.
Quindi l'unico vero pronostico che si può fare è sabato sera alle 21, magnate tranquilli ma non troppo pesanti perché è meglio stare svegli dall'una in avanti.
Esatto, insomma. No, beh, tante Alabama gioca alle 7 di sera, no, alle 7 comunque gioca in orario
italiane, Washington, Alabama e Ohio State Clemson.
Sì, alle 7, alle 21, alle 21 volevo dire, sì, alle 21 e poi Ohio State.
Andiamo sereni a seguire, non troppo pesanti, perché poi dopo dobbiamo stare svegli invece della notte.
E poi godetevi lo spettacolo.
In Sardegna hanno 2 ore di fuso orario.
Sì, esatto,
italiano.
Esatto, questa cosa dell'indipendentismo gli ha preso un po' la mano.
Sì, sì, anche troppo.
Ok, allora parliamo adesso invece un po' di draft. Francesco, che classe è questa e soprattutto che materiale possiamo pensare e sperare di trovare un po' bassi al primo giro per i Cowboys quest'anno?
Ma è una classe, dipende da che ruolo si va a cercare. Naturalmente, come ogni anno al draft, le classi più numerose sono quelle dei ricevitori e dei cornerback, perché ne vengono prodotti naturalmente in quantità. È una classe non buona per a quarterback, che però da quel punto di vista non mi interessa, e qui insomma mi volevo rifare insomma la domanda per Mark. Quello che gli volevo chiedere era chi prenderebbe adesso al draft, qual è la need principale di Dallas, perché io insomma mi sono fatto un'idea, ho letto anche i vari mock che circolano già da adesso, però effettivamente insomma volevo chiedere ad un insider.
Occhio che Mark ti sorprende, occhio che adesso Mark ti sorprende.
Okay. Rispondo molto semplicemente, posto che io non prenderei mai e poi mai un cornerback al primo giro, ma neanche alto, proprio non lo prenderei al primo giro, perché i cornerback cominciano a funzionare dopo il secondo e il terzo anno di attività in NFL, quindi è meglio andarsi a prendere magari in free agency o con una trade. Tolta questa need, dove siamo piuttosto corti in questo periodo,
però visto l'esperienza di Carr non ti ha insegnato niente.
No, non è vero, lo so, ma lì dipende dal front office, cioè non dipende dal draft, lì dipende da gente che non capisce, non sa fare il suo lavoro o che non ha mai giocato cornerback. Okay. Allora, la mia risposta è semplice, non me ne voglia il buon Doug Free, spero che non stia ascoltando questo podcast perché potrebbe anche venire a cercarmi, ma io prenderei un tackle di destra. Io prenderei un tackle di destra, ti spiego anche per quale motivo. Perché una volta fissata questo ultimo piccolo spiraglio che abbiamo sulla destra, soprattutto per quanto riguarda la pass protection, a quel punto siamo a posto per i prossimi 5 anni, offensivamente. Poi dopo, nei round successivi, ti vai a cercare le need. Però secondo me devi chiudere quella linea. E siccome l'unico spiraglio in questo periodo è Doug Free, che è sostanzialmente inadeguato rispetto ai compagni di squadra, io andrei a chiudere definitivamente, anche perché scegliamo bassi, non possiamo pretendere un playmaker. Però un tackle di destra preso al 28, 29, 30, 31, 32 che sia, è comunque un ottimo giocatore e quindi può, insieme a quei fenomeni che si ritrova a fianco, diventare determinante.
Vai Francesco, ti ha fatto cadere dalla sedia o potevi aspettartelo?
No, ci sta, ci può stare, vista la posizione in cui scegliete, che comunque è bassa, è nelle ultime posizioni, quindi ci sta, ci sono anche dei buoni prospetti da prendere al primo giro, dei buoni prospetti da sviluppare. La scelta è assolutamente, la scelta di Mark di prendere un tackle è assolutamente ragionata, perché anche se non è magari un giocatore prontissimo, da pronto uso, ecco, diciamo così, ha la linea perfetta per poter imparare, per poter vedere i movimenti, per poter affinare la tecnica, quindi sono assolutamente d'accordo.
Senti,
è una scelta che io faccio.
Non ti faccio la solita domanda su Prescott, ci vado al quarto giro, te l'aspettavi o non te l'aspettavi, bla 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 bla. Ma voglio sapere però se già, visto che è evidente che stai già studiando la situazione, vedi o intravedi qualche giocatore che per qualche motivo scivolerà di posizioni, ma per il quale ti sentiresti di dire che potrà essere sicuramente in grado di incidere da subito in una NFL, magari non ai livelli di uno starting quarterback, ma magari anche in altri ruoli.
Quello è una cosa molto difficile adesso da poter decifrare, nel senso che bisogna aspettare comunque gli step, insomma, pre-draft, dalla combine, da tutta una serie di cose, che da tutte le misure che bisogna prendere ai giocatori, insomma, tutte queste analisi che bisogna fare prima. Ora come ora è veramente difficile prendere un giocatore e dire questo sarà scelto al quarto giro, però in NFL diventerà un fenomeno.
Okay.
Naturalmente quelli che vengono scelti nei primi due giri sono quelli che hanno maggiori possibilità di diventare i futuri campioni, però è una domanda, ora come ora, farla adesso è impossibile, veramente difficilissimo da decifrare. No, figurati, però è una domanda che fanno in molti, nel senso che ora che si avvicina alla fine della stagione, certo, cioè, non è che possiamo tutti... Non è che abbiamo fatto tutti come i Patriots che hanno scelto Brady alla 199, ecco, quindi insomma non lo possiamo mai sapere, ecco.
Senti, ancora un paio di cose velocissime, perché qua in redazione, siccome non li faccio mai parlare di college, appena sanno che c'è qualche esperto si scatenano. Ennio, il nostro redattore, tifoso di UCLA, e vorrebbe sapere da te intanto quanto durerà ancora Coach Mora sulla panchina dei Bruins, e soprattutto quando si decideranno a puntare su un running back da affiancare, così lui dice, al futuro prodigio Rosen.
Ok, allora io non so quanto Ennio sia estimatore o no di Mora, però lo posso rassicurare, diciamo così, sul fatto che Mora non è sulla hot seat, come dicono in America, nel senso che è un allenatore che ha ancora un contratto stipulato con i Bruins fino al 2021. In caso di cessazione anticipata del contratto, prende un buyout di 15 milioni, 14-17, insomma, siamo intorno ai 15 milioni, e UCLA non è assolutamente un'università che si permette questo spreco di denaro per cambiare poi un allenatore come Jim Mora, che ha un record di 41-24, quindi è una mossa che non avrebbe assolutamente senso. Oltretutto questo, i Bruins quest'anno hanno finito 4-8, il primo anno di Jim Mora in cui concludono una stagione, insomma, con un record perdente, però ci sono stati tanti infortuni, la sfiga dell'astro nascente di UCLA che è Josh Rosen, quindi insomma una stagione un po' così ci può stare. Per quanto riguarda il running game, quella è una domanda un po' più complicata, nel senso che Jim Mora appunto si è trovato a cambiare due offensive coordinator negli ultimi due anni, l'ultimo che si chiama Paul Amalu è stato promosso da allenatore dei running back a offensive coordinator. Quest'anno diciamo che non ne ha azzeccata una, e quindi il suo contratto non è stato rinnovato. Il problema del running back nella Pac-12 deriva dal fatto che una conference votata soprattutto alla high red offense, alla spread offense, quindi molto molto gioco di passaggio, formazioni a 4-5 ricevitori, quindi il gioco di corsa viene messo da parte. Se noi togliamo le squadre che sono nella Pac-12 ma giocano con un football più all'antica, votate ad un football più classico, diciamo così, che sono Stanford, che sono Utah per esempio, vediamo che sono infatti i running back che hanno più yard, basti pensare a McCaffrey per esempio. Quindi è una conference che è più votata al gioco di passaggio che non al gioco di corsa. Infatti una statistica a tal proposito che ci fa riflettere il fatto che McCaffrey nella statistica dei leader per yard corse quest'anno in tutta la NCAA, McCaffrey rientra alle prime 20 posizioni, poi per ritrovare un altro running back della Pac-12 dobbiamo retrocedere fino alla posizione 33-34, quindi questo ci fa capire che quanto il gioco di corsa nella Pac-12 venga un po' accantonato, ecco.
E quindi Ennio si dovrà fare una ragione di questa cosa.
Senti, invece... Sì, poi quello in base, nel senso, quando riesci a trovare un offensive coordinator ottimo che sceglie lui i giocatori da reclutare, allora quello è un altro discorso, si può parlare di reclutare un ottimo prospetto dalle high school, però quelle insomma sono valutazioni che fa l'offensive scuola, coordinator, certo. di volta in volta, che fa la scuola, quindi è un processo un po' più complesso, ecco. Però per quanto riguarda Jim Mora può stare tranquillo. Può stare tranquillo o può stare agitato,
può
in base
agitato.
Alla sua considerazione, certo.
Glielo chiederò sicuramente, intanto tu gli hai risposto.
Certo.
Senti, invece velocissimamente, se possibile, perché non, questa è quasi una domanda in codice per me. Luca Barbieri dice...
Sì.
Vorrei chiedere a Francesco del pandemonio che sta succedendo a Minnesota.
Sì, allora Minnesota è successo che praticamente una settimana fa, 10 giorni fa, tutti i giocatori si sono ammutinati, nel senso che hanno deciso di non giocare il bowl che si giocherà domani, mi sa, contro Washington State. Il fatto è la sospensione di 10 giocatori della squadra. Alla fine si è scoperto che questi 10 giocatori sono stati sospesi perché per un'accusa di violenza sessuale addirittura, quindi fino a quando i giocatori insomma non hanno letto i veri motivi per cui erano stati sospesi, hanno iniziato questo ammutinamento. Una volta che insomma la scuola ha fatto leggere tutte queste accuse ai giocatori, allora naturalmente hanno deciso di ritirare tutto, però questa accusa resta, sono 10 giocatori implicati, di cui 6 sono accusati di aver violentato proprio fisicamente, ecco, questa ragazza, invece gli altri 4 non so, riprendevano, comunque guardavano la scena. E questi fatti si riferiscono alla prima partita contro Oregon State del 2 settembre. Naturalmente la ragazza ha sporto subito denuncia, però adesso insomma si sapranno i risultati. I primi 6 giocatori, quelli che accusati di aver violentato fisicamente la ragazza, sono stati sospesi. Adesso bisognerà attendere gli sviluppi per vedere insomma quali saranno
le conseguenze.
È una storia scabrosa, naturalmente, come purtroppo ne succedono troppe nel college football. Basti pensare anche Baylor ad inizio anno è caduta lo stesso sul fatto di queste accuse di violenze sessuali, insomma brutte storie, ecco.
Assolutamente, e figurati se non è Luca Barbieri a tirarci in ballo qualche cosa di scabroso.
No, comunque sia, i giocatori hanno ritirato questo boicottaggio, quindi saranno regolarmente in campo.
Va bene, se Mark non ha nulla da chiedere a proposito di college o draft a Francesco.
Io vorrei la Tris, considerando Cleveland, San Francisco e Jacksonville come i primi 3 a scegliere. Vorrei sapere, secondo te, chi saranno i primi 3 ad essere scelti?
Allora, così
secca.
Se così, senza fare tutte le valutazioni, contando che a me non piace fare mock draft prima di un certo periodo, diciamo che Cleveland ha bisogno di un quarterback, però la classe di quest'anno è piuttosto povera. Io mi fionderei su Miles Garrett, che è il defensive end di Texas A&M per Cleveland. San Francisco ha bisogno di un quarterback, tutti fanno il nome di Trubisky, che è il quarterback di North Carolina. A me non piace più di tanto, però insomma per ora teniamo questo. E Jacksonville potrebbe potenziare ancora di più la difesa prendendo Jonathan Allen, che è il defensive end di Alabama.
Ok, grazie.
Oh, grazie Francesco. Allora,
E, come ho detto, io non sono un esperto di college, quindi per me quando sento voi che ne parlate con questa professionalità e chiarezza e tutta esperienza e saccenza in più,
io non ne so assolutamente nulla. Io avrei detto Mayfield per Cleveland, McCaffrey per Jacksonville e un altro quarterback a scelta per San Francisco.
Beh, certo,
sarei andato proprio sui nomi.
Mayfield non può essere. No, Mayfield non può essere perché ha dichiarato che resterà anche per l'ultimo anno ad Oklahoma, quindi
vedi,
proprio
vedi
Mayfield
non,
no.
Non ne so assolutamente.
Meno male che non ti faccio parlare di college, Marco. Allora,
grazie, caro.
Salviamo la trasmissione. Allora, io di solito chiudo con i pronostici per le partite più importanti della week 17, della week successiva, che a questo punto è la 17. In realtà ormai le partite che veramente contano qualcosa sono poche, quindi se ci vogliamo cimentare così proprio al volo, non so. Mark, Green Bay a Detroit, abbiamo detto che finisce con la vittoria di?
Green Bay.
Carolina Tampa Bay, Francesco?
Tampa Bay.
Mark, Kansas City a San Diego?
Ah, Kansas City in carrozza.
Francesco, Oakland a Denver?
Oddio. Denver.
E Mark, New York Giants a Washington?
Mi auguro Washington, ma non sono così sicuro.
Va bene, anche questa ce la siamo levata. Con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, grazie Mark innanzitutto.
Grazie a te Robby per avermi invitato e grazie per la pazienza.
Grazie a Francesco, che magari riavremo ospite prima della fine della stagione, se insomma anche lui sarà disponibile ovviamente.
Certo, per me è sempre un piacere, grazie a te Roberto, grazie a Mark, grazie a tutti.
Vi ricordo ciao. Che tutti gli aggiornamenti sui nostri Dallas Cowboys li potete trovare sulle pagine del True Blue Blog e inoltre che le puntate del podcast sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio e sulla relativa app oppure da iTunes. Grazie a chi ci ha seguito fino qui e attenzione perché l'appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti non è per la prossima settimana, in quanto ci prendiamo anche noi un bye in attesa dei playoff, ma sicuramente dopo il turno di wild card, quando sapremo chi sarà l'avversario dei Cowboys per il division. La sigla di chiusura, visto che siamo in tema di vacanze, è sempre affidata agli Aerosmith con la loro Permanent Vacation, che dedichiamo a tutti quei tifosi che ai loro sono già virtualmente in off-season. Un saluto e un ringraziamento da Roby, che vi auguro anche un felice anno nuovo e alla prossima.